Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Fratelli, in Cristo siamo stati fatti anche eredi, predestinati, secondo il progetto di Colui che tutto opera secondo la Sua volontà, ad essere lode della Sua gloria, noi che già prima abbiamo sperato nel Cristo. In Lui, anche voi, dopo aver ascoltato la parola della verità, il Vangelo della vostra salvezza, e avere in esso creduto, avete ricevuto il sigillo dello Spirito Santo che era stato promesso, il quale è caparra della nostra eredità, in attesa della completa redenzione di coloro che Dio si è acquistato a lode della sua gloria. Parola di Dio. Beato il popolo scelto dal Signore. Esultate, o giusti, nel Signore, per gli uomini retti è bella la lode. Lodate il Signore con la cetra, con l'arpa, 10 corde a Lui cantate. Retta è la parola del Signore, è fedele ogni sua opera. Egli ama la giustizia e il diritto, dell'amore del Signore è piena la terra. Beata la nazione che ha il Signore come Dio, il popolo che Egli ha scelto come sua eredità. Il Signore guarda dal cielo, Egli vede tutti gli uomini. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, alleluia. Su di noi sia il tuo amore, Signore, come da te noi speriamo.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Dopo aver parlato con la parabola del banchetto di nozze, i farisei, ritiratisi, tennero consiglio per vedere di coglierlo in fallo nei suoi discorsi. Mandarono a Gesù i propri discepoli insieme con gli erodiani a dirgli: Maestro, noi sappiamo che tu sei veritiero, che tu insegni la via di Dio secondo verità, che non hai soggezione di nessuno, perché tu non guardi in faccia ad alcuno. Dunque, dici il tuo parere, è lecito o no pagare le tasse a Cesare? Ma Gesù, conoscendo la loro malizia, rispose: Ipocriti, perché mi tentate? Mostratemi la moneta del tributo. Essi gli presentarono un denaro. Ed egli domandò loro: di chi è questa immagine e questa iscrizione? Gli risposero: di Cesare. Allora disse loro: dunque, rendete a Cesare quello che è di Cesare, e a Dio quello che è di Dio. A queste parole rimasero sorpresi. E lasciatolo, se ne andarono. Parola del Signore. Continuiamo questo capitolo 22, no? La parabola di ieri, del banchetto di nozze, quel tale senza l'abito nuziale, ci dice Matteo, ha colpito i farisei, perché questo era l'obiettivo a cui Gesù voleva mirare, no? Ha colpito i farisei e tutto il consiglio, tant'è che adesso, passaggio seguente, tennero consiglio per vedere come coglierlo in fallo, perché adesso probabilmente è come se Matteo dicesse: adesso i farisei hanno cominciato, adesso questo siamo proprio stufi di sopportarlo, perché ci sta veramente mettendo in piazza. E in effetti Gesù sta facendo questo. E allora tennero consiglio per, e stamattina questo passaggio, no? È un passaggio molto delicato, perché è vero che di solito si interpreta questo passaggio basandosi solamente sul discorso del pagare il tributo, no? Perciò qui una grande lettura sull'essere disponibili a quello che lo Stato ti chiede, tutte queste cose qua, no? Che non c'entra proprio niente col Vangelo, no? Assolutamente. C'entra per chi vuole scendere a compromessi, ma il testo invece mira a un'altra, a un altro obiettivo che è molto forte e dicevo anche molto delicato, perché va in profondità. Infatti, la prima cosa che Matteo mette in luce: maestro, sappiamo che sei veritiero, che insegni la via di Dio secondo verità, non hai soggezione a nessuno, perché non guardi in faccia ad alcuno. E Gesù risponde, e Gesù risponde dopo aver, dice Matteo, dopo aver conosciuto la loro malizia, risponde: ipocriti. Allora, capiamo bene, ma questi discepoli dei farisei e degli erodiani, tutto sommato, dicono la verità. Perché sappiamo che sei veritiero, è vero. Che insegni la via secondo Dio, è vero. Che non hai soggezione di nessuno, verissimo. Non guardi in faccia ad alcuno, verissimo. Perché tutto questo è confermato, no? Quando appunto il Vangelo ci ritrae Gesù soprattutto con quelle due caratteristiche, no? Quando ci dice: io quello che faccio lo vedo fare dal Padre mio, solo da Lui, quindi non guardo in faccia a nessuno, perché io devo obbedire solamente a Lui. Oppure: il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo sulla terra. E certo, perché? Perché non guardo in faccia a nessuno, lui deve obbedire solamente al Padre. Quindi, tutto sommato, questi stanno dicendo la verità. Ma perché Gesù, vedendo la loro malizia? Ma se dicono la verità, dove sta la malizia? Ecco il punto delicato di questo testo, perché ci introduce in una riflessione che non è così da sottovalutare. Perché è la stessa che, se vi ricordate, era stata provocata nella sinagoga di Cafarno, quando l'uomo indemoniato dice la verità: io so chi tu sei, il santo di Dio. Ha detto la verità, ma quella verità lì da dove usciva? Usciva dal diavolo. Infatti, quella verità è proclamata: io so che tu sei il santo di Dio, ma è proclamata con malizia, perché quella verità diventa un tormento. Sei venuto a rovinarci. Quindi il diavolo proclama la verità, ma la proclama con rabbia. La proclama volendo non proclamarla, però è costretto a proclamarla, ma mentre la proclama è come se si autodistruggesse. Ipocrisia. La malizia nei farisei, negli scribi, nei sommi sacerdoti agisce con l'ipocrisia. Adesso appunto andiamo a capire questo meccanismo. Allora, questi farisei, diciamo, riconoscono la verità, la riconoscono. Però Gesù dice: voi la riconoscete, ma con lo spirito della malizia. Che cos'è la malizia? In che modo Gesù coglie la malizia nel cuore di questa gente? Quindi capite bene che la malizia non è non dire la verità, è qualcosa di più grave. La malizia è quella che ti spinge anche a usare della verità, ma non a favore della verità, quasi per distruggerla. La malizia ti porta lì. Infatti, questi farisei sono chiaramente il modello. Sanno dirti la verità, ma adesso ti stanno provocando su quella verità, perché attraverso quella verità vogliono distruggerti. La malizia. E cos'è che si aspettano questi farisei dicendo questa verità? Allora, prima di tutto è proprio incredibile lo stile. Prima ti danno il senso di dire: noi siamo qua e ti riconosciamo per quello che sei. Sei tutto questo. Se Gesù fosse stato uno sprovveduto, si sarebbe convinto che questa gente era a suo favore e quindi avrebbe risposto in un certo senso secondo quello che loro si aspettavano, perché la domanda era molto ambigua: è lecito o no pagare il tributo a Cesare? Che cosa si aspettavano costoro? Si aspettavano lo sbilanciamento di Gesù, e per farlo sbilanciare è ovvio che devono mostrarsi amici, cioè quelli che avevano capito chi era Gesù. Tu sei il veritiero, tu parli secondo verità, tu sei il maestro, tu sei al di sopra delle parti, tu sei l'uomo giusto, tutte cose vere. Ma lo scopo era farlo cadere nel tranello, era convincerlo a rispondere quello che loro si aspettavano, la malizia. La malizia che usa la verità, incredibile, però è l'azione diabolica. Ora, il primo punto di questo testo è proprio questo, no? Sottolineare quanto sia pericoloso questo atteggiamento di malizia. Però noi diciamo, vabbè, questo l'avevano i farisei, l'avevano gli scribi, l'avevano i sommi sacerdoti nei confronti di Gesù. Ma Matteo, ma perché riporta questo testo e lo riconsegna alla comunità cristiana? Perché? E perché questo testo ha proprio la pretesa di dire ai cristiani: attenti anche voi alla grande tentazione della malizia? E come i cristiani possono essere vittime della malizia? Come i cristiani possono essere guidati dalla malizia? Allora, chiaro che Matteo, riconsegnando il testo, vuole dare ai cristiani questa spiegazione: attenti che la malizia può essere anche uno stato che invade il vostro cuore. Ma andiamo a capire dove si colloca la malizia, cioè da dove esce fuori la malizia. Il diavolo, quando vuole portarti ad essere come lui, capace di malizia, dove ti colpisce? Beh, ancora una volta ti colpisce nell'intelletto, perché il luogo dove agisce il diavolo non sono i nostri sentimenti, è l'intelletto. Perché il diavolo ha bisogno di convincerti, quindi ha bisogno che tu prenda coscienza di quello che lui ti dice e che lo faccia. Perciò la malizia colpisce l'intelletto, nel senso che con il tuo intelletto puoi costruirti la doppiezza. Cioè, io posso dire, vabbè, devo ottenere quella cosa. Come faccio a ottenerla? Allora da qui scaturisce tutto il piano, il progetto. Ed è quello che facevano. Tennero consiglio per vedere di coglierlo in fallo. Quindi la programmazione, diciamo così, del cogliere in fallo viene dalla mente. Tennero consiglio. Il diavolo ti colpisce lì. Ma nel contesto dei cristiani come avviene questo? Avviene proprio così, che il cristiano può cadere in questa contraddizione quando dal punto di vista, diciamo, della conoscenza, diciamo così, no? Il cristiano dice: io conosco il Vangelo, io so tutto del Vangelo, è anche capace di parlarti secondo il Vangelo. Ti incanta pure, perché dice: però questa persona come ha dentro le cose del Vangelo, no? Alle cose del Signore. Ma il problema è un altro. Ma tu sai tutte queste cose, conosci la verità, ma il tuo vivere a che cosa si ispira? Si ispira proprio al Vangelo o si ispira ancora a te stesso? Se si ispira a te stesso, è come se tu stessi tentando ancora Gesù. Lo stai mettendo alla prova, nel senso che tu vuoi usare il Vangelo, ma per coprire quello che vuoi tu. Stai usando il Vangelo, ma per giustificare una vita che non è conforme al Vangelo. E la nascondi. Cosa fai? Tenti Gesù. Certo che lo tenti. Perché pretendi che Gesù sia quello che copre tutto quello che tu vuoi fare. È la malizia, è la vera malizia questa, perché è quella che davvero interessa tutto il tuo modo di agire, il tuo modo di porti. Ma ovviamente questa malizia produce un modo di essere che Gesù definisce così: ipocriti. Del resto state ricordando come Gesù ripete tante volte ai suoi discepoli: state attenti al lievito dei farisei, che è l'ipocrisia. Però l'ipocrisia è l'effetto della malizia. Prima dentro di noi lavora la malizia, cioè quella malizia che ci dice: io aderisco sì al Vangelo di Gesù, so tutto, però io devo vivere, non devo vivere se non secondo quello che io penso. Quindi Gesù mi serve quasi per giustificare il mio agire che ho deciso di fare. La malizia è questa, ed è molto diffusa questa malizia, perché Matteo la pone lui ai cristiani, non la pone ai pagani o chissà chi, ai cristiani, per dire: attenti a non cadere in questo tranello, che non basta dare una immagine dell'essere fedele al Vangelo perché tu pensi, parli e dici il Vangelo. È la tua vita che conta. Su cosa ti ispiri? A chi ti ispiri? È veramente il Vangelo l'ispiratore della tua vita? Infatti, la risposta di Gesù. La risposta di Gesù è: va bene, allora fatemi vedere la moneta. Di chi è l'immagine che c'è quassù? Di Cesare. Ecco la famosa risposta. Allora, date a Cesare quello che è di Cesare, ma date a Dio quello che è di Dio. Cosa voleva dire questa risposta? Che ha stupito, ovviamente, non se l'aspettavano. Perché in effetti Gesù non si è proprio sbilanciato. Anzi, ha voluto introdurre qualcosa di più forte, che però ancora loro non capiscono, restano solo stupiti. Cos'è che volevo introdurre? Volevo introdurre proprio questo. Voi mi state chiedendo una risposta perché io insegno la via di Dio. Quindi voi mi state interpellando come colui che parla nel nome di Dio. Quindi la risposta di Gesù sta qui. Voi mi dite questo, ma voi non siete capaci di riconoscere veramente il segno di Dio, l'immagine di Dio. Perché? E perché siete qui a mettermi alla prova? Ipocriti, perché mi tentate? Quindi non siete capaci di capire con verità dove sta Dio, dove sta l'immagine di Dio. Perciò io non posso rispondervi alla vostra domanda come vorreste voi. Perché? Perché non sono mandato per questo. Infatti Gesù rispondendo così è come se prendesse le distanze da questa questione, no? Perché poi diventa una questione politica. Eh sì, perché i farisei stavano aspettando lo sbilanciamento di Gesù. Perché? Perché loro non sapevano come fare a condannarlo. Però se avesse risposto secondo loro, avrebbero avuto il motivo per condannarlo in tutti e due i sensi, sia che dicesse di sì, sia che dicesse di no. Perché se diceva di sì, come fai tu a essere dalla parte di Dio che vai dalla parte dei pagani? Praticamente avrebbero dichiarato Gesù un pubblicano. Se rispondeva di no, benissimo, era più facile, perché era chiaro denunciarlo al governatore, in quanto uno che stava propagando la dottrina del non pagare le tasse a Cesare. Quindi la risposta che Gesù dava, comunque l'avesse data, era una risposta che era motivo di condanna. Ma Gesù è come se avesse risposto così: io non sono venuto per queste questioni, sono questioni che riguardano gli uomini. Perché? Perché l'immagine è quella di Cesare, riguarda lui, vedetevela con lui. Io sono venuto per altro, sono venuto per darvi invece il vero volto di Dio, l'impronta di Dio, ma voi non la riconoscete perché mi state mettendo alla prova. Quindi la risposta di Gesù non è nella direzione tra virgolette politica, è proprio il rimprovero col quale Gesù sta dicendo ai farisei: voi pensate di essere nella verità, ma non siete nella verità, perché non riconoscete il segno di Dio. Riconoscete pure il segno di Cesare, ma non riconoscete il segno di Dio. Ma io non sono venuto per Cesare, sono venuto per Dio. Ecco allora questa risposta, che appunto rimasero sorpresi, è certo. E allora se ne andarono. Ancora una volta non sono riusciti. Ma ovviamente di nuovo Matteo riconsegna questo testo. Per dire cosa? Per dire una cosa che forse fa male. Però è come se Matteo dicesse: attenti a questa tentazione, non mischiate le cose. Cioè Gesù è venuto solo per una cosa: per darvi la certezza di Dio. Non andate a chiedere a Gesù cose che devono essere risolte solamente da voi, perché siete voi che dovete poi risolvere le cose secondo il suo spirito. Ma lui non è venuto a dirvi cosa dovete fare, lui è venuto a darvi l'immagine di Dio, quell'immagine di Dio che vi ispirerà a sua volta su come voi dovrete fare, ma quello dipende di nuovo dalla vostra responsabilità. Allora, di chi è questa impronta? È di Cesare. Bene, date a Cesare quello che è di Cesare, no? È una cosa vostra. Io sono venuto per altro. Ecco, Matteo va dicendo ai cristiani: ma la nostra caratteristica, dice, è quella proprio di riconoscere Gesù come colui che ci dà la certezza di Dio. Ecco perché appunto ci sta tutto dopo, no? Se tu hai questa luce di Dio, allora non fai fatica poi a capire anche le cose degli uomini, anche le cose della terra, e a viverle però sempre secondo la volontà di Dio. Quello che conta è capire dov'è Dio. Date a Dio quello che è di Dio, perché da lì parte tutto. Infatti la risposta di Gesù comunque è coerente a quello che loro avevano detto all'inizio, no? Non guardi in faccia nessuno, e poi appunto dicevano: non hai soggezione di nessuno, perché tu ubbidisci solamente a Dio. Allora Gesù dice: va bene, allora se io sono quello che ubbidisco a Dio, riconoscete, no? Il segno di Dio. Perché non riconoscete? Perché non siete capaci di vedere questo segno di Dio? Perché mi interpellate su cose che dovete risolvere voi? Non devono essere risolte da me, io non sono venuto per questo. Lo so che oggi l'attacchiamo là, no? Guardiamo Gesù che è venuto per una giustizia sociale, per una giustizia politica, ma sono tutte deviazioni. Perché Gesù è venuto a dirti solo una cosa: se non trovi Dio, tu non ce la farai mai a costruire niente. Questo è il punto. Perciò quello che io ti sono venuto a portare, sono venuto a portarti la certezza di Dio, e io voglio solo che tu riconosca Dio, poi tutto il resto ti verrà. Ma io non sono venuto a fare tutto il resto. Il resto è la tua responsabilità. Vi ricordate Paolo, come la dice nel suo linguaggio, no? Nella lettera ai Corinzi, quando parlando della strutturazione della comunità cristiana, no? Quindi strutturazione cosa vuol dire? Vuol dire l'aspetto politico, l'aspetto economico, l'aspetto sociale, tutto quello che volete. Quando Paolo descrive la strutturazione della comunità cristiana, la descrive in un modo eccellente, perché dice: la comunità cristiana deve essere strutturata sui carismi. Ma cosa vuol dire sui carismi? Vuol dire che tutto quello che serve alla comunità cristiana deve scaturire dallo Spirito Santo. Quindi, se tu non trovi lo Spirito Santo, come fai a organizzare la comunità cristiana secondo veramente i parametri di Dio? Perciò Gesù non è venuto prima di tutto a dirti come devi fare, è venuto a darti quello spirito lì, che dovrà poi animare tutta la comunità cristiana. E quindi l'organizzarsi della comunità cristiana deriva dall'unico spirito. Però Gesù è venuto a darci l'unico spirito, cioè lo spirito di Dio. Date a Dio quello che è di Dio, vuol dire sappiate riconoscere dov'è Dio, e quindi date a Dio quello che è di Dio. Che cos'è che vuole Dio da noi? Se riconosciamo Dio, bene, che cosa vuole Dio da noi? Una cosa sola, incredibile, eh? Una cosa sola vuole Dio da noi: che riconosciamo suo figlio. Perché nel riconoscimento di suo figlio noi entriamo in lui, facciamo parte di lui, siamo una cosa sola con lui, e quindi tutto poi sarà fatto secondo il volere di Dio. Non ci deve sfuggire neanche stamattina, perché ci sta accompagnando, non ci deve sfuggire neanche stamattina il passaggio della lettera agli Efesini, quando ci dice: in lui, cioè nel Cristo, anche voi, dopo aver ascoltato la parola della verità, quindi il Vangelo di Gesù ovviamente, no? Ma sentite i passaggi, dopo aver ascoltato la parola della verità, il Vangelo della vostra salvezza, cosa fate? Continua Paolo. L'avete ascoltato? Adesso però dovete decidere. Vedete la responsabilità della persona, eh? Dovete decidere. Che cosa? Continua. E dopo avere in esso creduto, però tocca a te. Devi decidere. Cosa succede? È bellissimo, perché Paolo dice: adesso il Signore sta aspettando il tuo atto di fede, sta aspettando che tu creda al Vangelo di Gesù. Certo, perché che cosa vuole Dio da noi? Che ascoltiamo il Figlio suo. Quindi, dopo aver creduto, che cosa succede? Dice Paolo: è quello che Dio si aspetta. Quando tu fai questo atto di fede in lui, cosa fa? Avete ricevuto il sigillo dello Spirito Santo che è stato promesso. Quindi in voi c'è la vita di Dio, perché avete creduto al Vangelo del Figlio, avete accolto Gesù, il Vangelo della salvezza. Quindi vedete che date a Dio quello che è di Dio. Cosa vuole Dio? vuole che noi ascoltiamo il suo figlio, vuole che noi ci mettiamo in obbedienza al figlio suo. Del resto, ricordate la trasfigurazione, no? Questo è il figlio mio prediletto, ascoltatelo. Ecco la volontà di Dio. Quando tu hai questo, hai lo Spirito di Dio dentro di te, allora puoi affrontare tutto, e puoi affrontarlo con sapienza, con saggezza, perché lo affronterai con la conoscenza, quella vera, quella che proviene appunto dallo Spirito di Dio, quello Spirito che diventa guida della nostra vita. Allora non c'è più bisogno di chiedere se dobbiamo dare a Cesare quello che è di Cesare o no, perché la tua vita terrena sarà sempre comunque illuminata e guidata dalla presenza dello Spirito. Vi ricordate Gesù come riassume tutto questo con quell'espressione nota, e quando sarete portati davanti al tribunale degli uomini, non preparate la vostra difesa, ma il Padre vostro ve la suggerirà. E qual è il tribunale degli uomini? Sono tutte le situazioni che fanno parte della nostra vita terrena. Quello è il tribunale degli uomini, perché gli uomini ti aspettano, ti mettono alla prova, ti tentano. E tu come rispondi? Ecco Gesù che dice: rispondete solo sotto l'ispirazione dello Spirito, il Padre vostro ve lo suggerirà. Quindi ecco questa libertà interiore, no? Che ci deve vedere preoccupati solamente di essere fedeli sempre al Vangelo di Gesù. Perché? Bellissimo appunto quello che ci ha detto Paolo stamattina, Il Vangelo della vostra salvezza, dopo aver ascoltato la parola della verità e dopo aver in esso creduto, avete ricevuto il sigillo dello Spirito, è la nostra libertà. Nel Vangelo noi abbiamo la libertà, quella vera, quella che ci svincola da tutte quelle che sono le pressioni umane e terrene, perché ci dà la forza e la capacità di affrontarle, ma nella sua luce. E la sua luce è sicuramente luce di libertà. Nessuna cosa potrà ancora produrre in noi l'affanno. Perché? Perché sentiamo in noi la sua presenza. È il dono di Gesù. Date a Dio quello che è di Dio. Ma se voi date a Dio quello che è di Dio, Dio dimora in voi. Ed è quello a cui Gesù vorrebbe portare anche quei farisei che però alla fine non capiscono, perché in loro non c'è il desiderio di Dio. Ecco, allora anche noi stamattina chiediamo al Signore che ci aiuti davvero ad avere questa libertà dentro di noi, la libertà di ascoltare e di credere nel Vangelo di Gesù per godere la bellezza del suo Spirito. E ora glielo diciamo che stamattina dicendo: Signore, guidaci sempre con la tua parola, ma soprattutto sollecita in noi questa volontà di essere ubbidienti solo alla tua parola. E lo diciamo anche stamattina con la preghiera numero 3.